File 4. Il ruolo dell'opinione pubblica, la popolazione tedesca e le chiese. In tutte e due le vicende si può osservare che l'opposizione contro l'ordinamento nazista fu condotta attraverso un'organizzazione dell'azione di massa che fu supportata sia dalla tecnica della lettera individuale collettiva sia dai ruoli che assunsero le chiese e l'opinione pubblica. Quest'ultima, in particolar modo, si espresse attraverso tre principali canali: gli interventi delle autorità morali, essenzialmente la Chiesa, gli scritti della stampa di opposizione, le varie manifestazioni della popolazione, scioperi e sfilate. L'appoggio e la protezione dell'opinione pubblica garantivano alla resistenza la sua sopravvivenza. Essa cercava di guadagnarsi la propria legittimità attraverso la propaganda, con la diffusione di giornali clandestini e trasmissioni radiofoniche. Era necessaria una complementarietà reciproca tra le due. Se questa fosse venuta a mancare, la resistenza avrebbe acquisito alte percentuali di fallimento. Attraverso i propri movimenti, la resistenza cercava dunque di conquistare la sua legittimità. Ad esempio, se prendiamo in esame la situazione della Germania, all'interno del paese l'opinione pubblica non riuscì mai a rivestire un ruolo attivo contro il potere. La resistenza tedesca non fu mai allo stesso livello delle altre forme di opposizione al regime, poiché essa si trovava a fronteggiare e a convivere con un governo che si era instaurato al potere legalmente. Il regime aveva avviato un processo di nazificazione della società attraverso il quale riuscì ad ottenere un diffuso consenso popolare. Non bisogna però generalizzare affermando che tutti i tedeschi erano antisemiti e favorevoli allo sterminio degli ebrei, opinione che fu condivisa in parte dagli storici dopo la guerra, stimolando un ampio dibattito in merito alle responsabilità del popolo tedesco. La figura carismatica del Führer costituì, a detta di molti studiosi, un incentivo che rafforzò idee già preesistenti all'interno della società. Per altre, invece, il regime di terrore e l'ideologia forzatamente imposta furono gli elementi che contribuirono in massima parte alla sottomissione delle persone. Anche se una parte della popolazione tedesca poteva essere convinta che la causa di tutti i mali che aveva colpito la nazione tedesca era da attribuire alla presenza degli ebrei, non tutti concordarono con questa visione e molti disapprovarono, fin dall'inizio, le normative antisemite. Nonostante ciò, l'antisemitismo diffuso non può spiegare l'annientamento fisico degli ebrei. È probabile che fosse diffuso un atteggiamento più rivolto all'indifferenza che all'adesione, anche se lo storico tedesco Christoph Dipper, che ha condotto degli studi sull'antisemitismo all'interno dei gruppi di opposizione a Hitler, ha sostenuto che la popolazione riconosceva l'esistenza di una questione ebraica e che in qualche modo pensava che dovesse essere risolta. Pertanto, questa indifferenza generale può essere considerata una sorta di complicità passiva? In ogni modo, i nazisti non riuscirono ad ottenere il consenso unanime dell'intera popolazione, quindi non si dovrebbe parlare di complicità in termini di colpa collettiva, poiché, anche se poco diffusi, ci furono casi di opposizione alla politica nazista. Dal canto suo, il Führer seppe assicurarsi l'appoggio della Chiesa protestante e cattolica. Il 20 luglio 1933 fu firmato un concordato da Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII, e da Franz von Papen, per conto rispettivamente di Pio XI e del presidente tedesco Paul von Hindenburg, il Reich Concordat. Quando il governo nazista violò il concordato, in particolare l'articolo 31, protezione delle organizzazioni cattoliche e libertà di pratica religiosa, vescovi e papato protestarono contro queste violazioni. Le proteste culminarono nell'enciclica di Papa Pio XI, Mit Brennender Sorge, del 1937. Come afferma lo studioso Klaus Schulder, non c'è dubbio, e Hitler lo ha capito sin dall'inizio, che le due grandi chiese rappresentassero un potenziale di resistenza contro la teoria e la pratica del regime nazionalsocialista. ma in nessun momento questo potenziale di resistenza è stato attivato in maniera significativa dalle alte gerarchie delle due chiese. Le chiese, quella cristiana e quella protestante, avevano cominciato a manifestare i propri dubbi sia nel 1935, quando fu promulgata la legge sulla sterilizzazione dei malati di mente, sia più tardi nei confronti dell'operazione T4, il programma di eutanasia che prevedeva la soppressione dei soggetti denominati Lebensuwert, Leben, affetti da gravi malattie genetiche non curabili o da gravi malformazioni fisiche, un'operazione che si svolgeva al di fuori di qualsiasi quadro politico e nella più totale illegalità. Alcuni vescovi cattolici protestanti scesero pubblicamente in campo per manifestare la loro contrarietà, rompendo il muro di silenzio che si era creato tra la maggioranza episcopale. Anche l'opposizione popolare cominciò a crescere sempre di più. Nell'agosto del 1941, vista la situazione, Hitler ordinò di sospendere il programma di eutanasia. Leon Poliakov, nel libro Breviar de la Haine, afferma che lo svolgimento del programma T4 poneva in evidenza i limiti del leader tedesco, il quale dovette interrompere l'operazione proprio a causa delle opposizioni che aveva suscitato. L'opposizione nei confronti della persecuzione degli ebrei fu da parte della Chiesa e dell'opinione pubblica tedesca senza dubbio meno efficace rispetto al rifiuto che esse dimostrarono nei confronti del programma di eutanasia. Ciò mette in evidenza il carattere limitato del contrasto da parte dell'opinione pubblica. Nonostante i vescovi tedeschi fossero a conoscenza di quello che stava accadendo agli ebrei e fossero consapevoli della natura del programma nazista, anche se vi furono dei casi individuali di opposizione alla politica di sterminio, mancò però una denuncia collettiva sia da parte della Chiesa cattolica che da parte di quella protestante. Le ragioni del mancato intervento da parte dei vescovi sulla questione ebraica potrebbe essere ricercato nel fatto che essi non si dimostrarono uniti e compatti in una protesta contro la persecuzione. Il timore che il loro atteggiamento potesse essere inteso come un atto di protesta e considerato come un tentativo di fomentare il movimento di non adesione costituì un freno per la loro azione, perché non si voleva che il regime reputasse il loro comportamento al pari di un attacco alla solidarietà nazionale. Esporsi attraverso un rifiuto pubblico rappresentava un rischio e non tutti si sentirono di affrontarlo. Un altro motivo potrebbe essere ricercato direttamente all'interno del sistema ecclesiastico tedesco, dove esistevano già dei problemi che tenevano i vescovi in costante apprensione. Le problematiche preesistenti li spinsero a non confrontarsi mai con il regime, evitando di sollevare altre questioni e lasciando di conseguenza la questione ebraica al margine delle loro riflessioni. L'opinione pubblica venne a mancare o si presentò debole non perché gli errori della deportazione non fossero ben conosciuti, ma perché i vescovi si dimostrarono poco preparati e preferirono ricorrere al silenzio ed evitare di scontrarsi con il nazismo dimostrando un atteggiamento di indifferenza. La persecuzione degli ebrei fu accomunata ad altre forme di sofferenza patite dai civili a causa della guerra, tanto che le sofferenze ebraiche non furono ritenute degne di maggiore considerazione. La discriminazione alla quale gli ebrei furono esposti fu considerata come un dato di fatto che predispone ad una certa impotenza di fronte al problema, tanto più che si trattava di una disposizione governativa. Non si ebbe dunque una reale percezione della Shoah, che fu considerata alla pari delle altre esperienze belliche senza rilevarne la specificità. Quando nel 1942-1943 le sorti del conflitto cominciarono a mutare a sfavore della Germania e la possibilità di un'espansione del comunismo si profilò come reale, tale situazione spinse il Vaticano a non rompere, ma piuttosto a mantenere le relazioni diplomatiche con la Germania, poiché lo Stato sovietico rappresentava, secondo la visione della Chiesa cattolica, un nemico contro il quale combattere. Nonostante i preconcetti nei confronti delle comunità ebraiche, la Chiesa Cattolica si prodigò, sotto lo stimolo del Vaticano, in un'azione di soccorso. L'opera umanitaria del Vaticano si svolse con prudenza e riservatezza, trattandosi di un paese neutrale. Esso scelse una politica di conciliazione che caratterizzò tutta la diplomazia pontificia. È necessario specificare che il papato non si espresse mai pubblicamente sui campi di concentramento e non fece alcuna azione dimostrativa, come un'enciclica, ad esempio, con la quale condannare la persecuzione e lo sterminio. Questo silenzio potrebbe essere interpretato come una totale mancanza di disapprovazione nei confronti del terrore che stava dilagando. D'altro canto, occorre riconoscere che le azioni di protesta potevano andare incontro a spietate sanzioni da parte dei nazisti e potevano essere usate come uno strumento di ricatto nei confronti della Chiesa. Il riserbo che la Santa Sede decise di mantenere fu il proseguimento di una linea già seguita negli anni 30. Il Vaticano era a conoscenza della situazione in cui versavano gli ebrei europei. Esso ebbe la possibilità di ottenere informazioni sullo sterminio non solo grazie agli alleati occidentali, ma anche attraverso diversi altri canali informativi, come per esempio gli stessi funzionari della Chiesa. Questi furono tra i primi a trasmettere dei rapporti sulle condizioni degli ebrei sia nell'Europa occidentale che in quella orientale, avendo la possibilità di constatare la situazione di persona. La persecuzione apparve da subito come diretta a provocare una distruzione totale degli ebrei, nonostante che nei documenti ufficiali il termine soluzione finale non venisse mai utilizzato. Le pressioni da parte degli alleati perché vi fosse un intervento pubblico da parte del Papa cominciarono a diventare insistenti, al punto che nel discorso di Natale del 1942 il pontefice si pronunciò così: «Questo voto di pace in un ordine nuovo, l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone le quali, senza avere una colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento». Il riferimento alla situazione ebraica non è chiaro nel discorso, ma i tedeschi ne ricavarono un ammonimento per la loro politica, tanto che, attraverso il loro ambasciatore in Vaticano, ammonirono il Papa a non abbandonare la condizione di neutralità e a non schierarsi contro la Germania. Da parte sua, Pio XII, pur mantenendo un atteggiamento che non pregiudicasse l'imparzialità che la Santa Sede aveva deciso di mantenere nei confronti delle nazioni e dei popoli coinvolti nel conflitto, invitava i vescovi a esprimersi pubblicamente sulla questione ebraica. Nel 1963 il drammaturgo tedesco Rolf Hochhund pubblicò un'opera teatrale dal titolo «Il vicario», con la quale denunciava l'atteggiamento passivo dimostrato da Pio XII nei confronti dell'Olocausto, lanciando una esplicita accusa nei confronti della Santa Sede e sostenendo la tesi che essa avesse avuto posizioni filo-tedesche. Il Vaticano replicò pubblicando delle raccolte di documenti che spiegavano la posizione adottata.